La localité de Bani Bangou a fait l'objet d'une attaque lâche et barbare perpétrée par une horde de plusieurs centaines de mercenaires à bord de 8 véhicules et plus de 200 motos. Les forces de défense et de sécurité ont immédiatement réagi. Des renforts ont été ainsi déployés.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il tema di oggi è uno di quelli importanti, anche preoccupanti, eppure spesso di quelli che passano in secondo piano perché ci sono notizie più battenti e perché in fondo l'Africa noi la percepiamo come lontana, un po' di poco conto, anche se non lo diciamo per davvero. Ti parlo di jihadismo in vari paesi africani, di questi gruppi di estremisti islamici che causano innanzitutto molta sofferenza sul posto. Ti parlo delle cause, delle origini e anche delle prospettive di questo problema. Lo faccio con le spiegazioni del giornalista Freddy Del Curatolo. Freddy, mi senti? Tu sei collegato, se non sbaglio, da Nairobi.
Sì, buongiorno, ciao, sono a Nairobi, vivo qui da 20 anni e mi occupo appunto di Africa, Kenya e di Africa orientale in particolare, ma anche di Sahel, di tutta quella fascia, diciamo, subsahariana.
Ok, Freddy, cosa sta succedendo per quanto riguarda l'estremismo jihadista? È un momento questo particolarmente grave, preoccupante?
Sì, beh, in realtà il fenomeno del jihadismo, le insurrezioni e dai tempi, diciamo, di Boko Haram da una parte nell'Africa occidentale, di Al-Shabaab, quindi le affiliazioni ad Al-Qaeda, è sempre preoccupante come fenomeno. Questo però è un fenomeno nuovo. È un fenomeno che si inserisce in un contesto geopolitico nuovo, ovvero quello del vuoto lasciato dalla Francia nell'Africa occidentale e quello appunto di paesi che oggi sono governati da regimi militari dopo colpi di Stato, e quindi in tutto questo il jihadismo diventa più forte, diventa più radicato, può costruire nuove alleanze, può essere indisturbato nel commerciare e quindi riuscire ad autofinanziarsi. Questo è un fenomeno preoccupante. Poi fa proseliti perché diventa un'industria che guadagna e quindi i giovani, attratti da facili compensi o da prospettive di ricchezza, ci si avvicinano con più favore.
Questo è il grande disegno. Entriamo un po' più nel dettaglio, nei singoli paesi. Tu parli di Sahel, quindi per capirci, quelli che guardando la cartina sono le nazioni in alto a sinistra, il Mali. Il Mali è uno degli stati di cui ci hai parlato nelle trasmissioni di informazione delle ultime settimane. Cosa sta capitando lì?
Ecco, il Mali sì, è significativo di quello che sta succedendo in tutta la regione, perché è il paese in cui il regime militare di Goïta è quello più debole, che non è riuscito a riorganizzarsi dopo tutti questi vuoti stranieri esterni.
Au quotidien, c'est l'angoisse, ce sont les coupures d'électricité, c'est la flambée des prix, c'est la rareté du carburant, c'est
l'impossibilité. La formazione jihadista più importante, che è Jamaat Nusrat, sta praticamente stringendo d'assedio la capitale Bamako, bloccando le risorse che arrivano appunto dai paesi vicini, particolarmente dal Senegal, soprattutto carburante. Perché lo fanno? Non tanto per prendere il potere, quindi nell'immediato non c'è questa percezione del fatto che si possa creare uno Stato islamico. Lo fanno proprio per indebolire il governo militare e poter poi continuare a trafficare nell'anarchia che hanno creato e a continuare a tenere i confini fluidi, che è una delle componenti essenziali, fondamentali per continuare a commerciare. Il Mali perché? Perché in Mali ci sono degli interessi incredibili, soprattutto l'oro. L'oro, tra l'altro, su cui il jihadismo sta mettendo le mani perché ha già conquistato delle piccole miniere, finisce, oltre che in Russia, in molti altri paesi, tra cui peraltro anche la Svizzera.
Che prove ci sono sul fatto che questo oro, attraverso altre vie, immagino, finisca anche in Svizzera?
Ma guarda, c'è una ricerca di Swissaid che ho letto tempo fa che lo segnalava, quindi è un'organizzazione seria che ne fa menzione.
Mali, stato particolarmente debole, mi colpisce il fatto che sono dittatori anti-occidentali arrivati al potere, dicevi, in Mali, ma anche in Burkina Faso e anche in Niger, mi sembra che hai detto prima, sì, che comunque sono in difficoltà di fronte a queste milizie islamiche, di estremisti islamici, che quindi sono dei piccoli eserciti, non sono dei gruppetti di fanatici e basta.
Eh no, sì, come ho detto, fanno proseliti con una velocità incredibile proprio per questi motivi, perché li tolgono dalla povertà, gli fanno vedere che attraverso le razzie, attraverso questa organizzazione militare, che purtroppo, questo poi è uno dei problemi di cui sicuramente dobbiamo parlare, purtroppo attraverso anche uccisioni. Ricordiamoci che il Sahel negli ultimi anni, il rapporto del 2024, rappresenta il 51% degli omicidi per terrorismo in tutto il mondo. Ecco, caspita, queste sono, quando dicevi dell'Africa non si sa abbastanza, ecco, questo è un dato davvero davvero raccapricciante, davvero significativo nella negatività. Il jihadismo è un dato di fatto pericoloso che può sconvolgere anche territorialmente, anche politicamente, quindi l'idea sicuramente dei governi militari è quella di riconquistare i confini, di chiuderli, proprio per evitare questa radicalizzazione così davvero a macchia d'olio.
Ma ce la stanno facendo questi regimi militari a raggiungere questo obiettivo?
Ecco, il Mali è significativo perché il Mali è davvero in difficoltà, infatti il governo di Goïta potrebbe cadere da un momento all'altro.
Des rafales d'armes automatiques et des camions citernes incendiés ou capturés au sud-ouest du Mali par des djihadistes du JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda au Sahel. Une quarantaine de camions citernes ont été incendiés.
Quindi il Mali è davvero in difficoltà. Il Burkina meno. Io credo che dalla situazione del Mali molto si possa poi vedere in futuro riguardo a quello che potrà fare il Sahel, con tra l'altro i partner intorno che sono stati sulla carta molto più solidi, che comunque sono preoccupati, cioè diciamo tutti quelli che si affacciano al bacino del lago Chad.
Ecco Freddy, cosa dire dei paesi più forti della regione? Penso alla Nigeria, al Camerun o anche ad altri. Anche lì il jihadismo è un problema.
Il jihadismo è un problema anche lì, ovviamente la Nigeria lo insegna perché insomma il problema di Boko Haram c'è da più di 15 anni, anche se in questo momento Boko Haram sta vivendo una trasformazione, però in questa trasformazione ci si infilano anche questi altri piccoli movimenti, lo Stato Islamico dell'Africa Occidentale ad esempio è un gruppo sempre più organizzato che da nord comunque fa delle intrusioni in Nigeria, e c'è anche lo Stato Islamico del Grande Sahara che attraverso il Niger può entrare, quindi il problema dei confini fluidi sicuramente riguarda anche la Nigeria, non a caso i grossi attacchi che non sono solo di matrice islamica avvengono proprio in quella fascia, anche islamici contro islamici, perché se dobbiamo tornare, no, alle accuse di Trump, ci siamo resi conto quanto siano superficiali. La Nigeria ha un grosso problema di omicidi, di attacchi, di terrorismo, ma non esclusivamente di matrice islamica. Ma in tutto ciò, per rispondere alla tua domanda, un grande Stato che appare solido, che viene indebolito, logicamente presta il fianco ai jihadisti. E la stessa cosa poi avviene anche in Camerun.
Hai citato Trump, che non vogliamo citare troppo perché è già, sì, è già sufficientemente protagonista di altre notizie, però fa notizia che aveva accusato la Nigeria di lasciar uccidere indiscriminatamente dei cristiani. Facciamo brevemente, Freddy, chiarezza su questo punto. Sì. Trump non ha detto una castroneria totale, ma non è nemmeno una frase precisa.
Sì.
No, Trump si è basato su un rapporto che gli è stato presentato dal Parlamento, da una commissione parlamentare che si occupava del caso, e diciamo è stato un po' frettoloso, un po' superficiale, possiamo dire, in questo, perché la Nigeria ha un grosso problema di sicurezza, specie nelle regioni del nord, come dicevo prima, quelle meno controllate, dove vengono indiscriminatamente uccisi cristiani e musulmani. Le stesse forze che vengono definite islamiche in realtà non lo sono così tanto, perché hanno compiuto attentati in moschee. C'è da una parte il discorso della radicalizzazione estrema, quindi gli estremisti puniscono gli islamici cosiddetti moderati, ma in realtà si tratta spesso di vere e proprie razzie territoriali per guadagnarsi quelle fette di territori che poi sono, guarda caso, quasi sempre ai confini, proprio per poi poter tranquillamente commerciare, continuare a fare i loro traffici.
Da quel che dici, questi interessi economici di guadagno e di controllo di territorio prevalgono sugli aspetti, sì, ideologici di fondamentalismo, cioè di voler instaurare un Islam, appunto, di ritorno alle fondamenta, più radicale, contro qualsiasi abitudine di vita che sia occidentale o lontana dai loro principi. È giusto che prevale l'aspetto economico o è solo una possibile lettura?
No, è giusto, lo dicono anche le ricerche sia delle Nazioni Unite che di altre organizzazioni sulla sicurezza e sulla geopolitica. Ad esempio Jamaat Nusrat tra il Mali e il nord del Burkina cerca di mettere le mani proprio sulle miniere artigianali, ma anche sul traffico di bestiame. I furti di bestiame sono alla base delle loro azioni, fanno sì che si guadagni e quindi che si inneschi il discorso del riciclaggio di denaro, quindi questo Sahel che diventa una zona franca per tutte le economie illegali e tutti i flussi finanziari che poi appunto possono arricchire. Per dire, l'estrazione dell'oro in Mali, quella illegale, solo quella illegale, genera qualcosa come 30 miliardi di dollari all'anno.
Caspita. Prima citavi Boko Haram, che faceva notizia soprattutto qualche anno fa, questo gruppo, sì, islamista di estremisti in Nigeria che rapivano delle ragazze in queste scuole. Ecco, che differenza c'è tra quel gruppo lì già noto e questi nuovi gruppi di milizie islamiche? C'è una differenza?
Sì, beh, c'è una differenza. Intanto Boko Haram parte come una vera organizzazione islamica, infatti ai tempi fece paura proprio perché attraverso azioni chiaramente violentissime, grandi stragi, l'idea era proprio quella addirittura di prendere il potere di intere regioni. Ecco, oggi non sembra che queste organizzazioni jihadiste tentino di fare questo, però sono molto più intelligenti, più inserite in un contesto reale di quello che è oggi, grazie anche al vuoto lasciato dagli stati stranieri. Sono molto più sveglie perché ritengono di prendersi prima il potere economico e poi dopo, al limite, mettere a potere i loro uomini o persone comunque che dovranno scendere a patti con loro economicamente soprattutto, e costringere poi gli altri paesi comunque a trattare. Quando c'è l'Islam forte tremano tutti, anche il Chad, le regioni che si affacciano al bacino del lago Chad, c'è il Camerun, c'è il Niger. Quando c'è un Islam forte il problema è grosso e quindi devono scendere davvero a patti con loro, come organizzazione economica prima ancora che come organizzazione islamica o terroristica.
Ce jour jeudi, la localité de Bani Bangou a fait l'objet d'une attaque lâche et barbare perpétrée par une horde de plusieurs centaines de mercenaires.
Parliamo un po' dei rischi e delle derive se si dovesse arrivare a quel punto, o comunque di quello che già sta succedendo adesso. Allora, dal punto di vista di noi europei, quando si parla di Africa e di problemi di sicurezza, il timore è sempre che arrivi una ondata, si dice così, di immigrazione, di gente che fugge, e che tra questi si nascondano anche gente radicalizzata. È uno scenario plausibile anche in questo contesto?
È uno scenario plausibile. Innanzitutto ricordiamo una cosa fondamentale. Ci sono migliaia di persone che stanno morendo, ci sono migliaia di persone costrette a lasciare le loro case, quindi è una situazione che, se non gravissima come in Sudan, per fare un esempio, però è una situazione che ogni giorno si accresce. Questo chiaramente cosa fa? Dà un altro impulso alle stesse organizzazioni jihadiste, cioè quelle di diventare anche i trafficanti di esseri umani e quindi di portarli verso le migrazioni. Questo è un altro affare per loro e permettono a loro stessi di arrivare in Europa, quindi di potersi infiltrare.
Citavi prima il Sudan, che è quindi molto più a est rispetto ai paesi di cui parlavamo prima in Africa, dove è in corso una terribile guerra. Adesso non entriamo in quei dettagli, dico solo a chi ci ascolta che un episodio del Mondo là fuori si era occupato della guerra in Sudan a giugno, quindi se scorrete verso il basso trovate anche quella puntata se siete interessati alle questioni che riguardano l'Africa. Freddy, però, di quel che dicevi prima una cosa vorrei tornare a sottolinearla, cioè la sofferenza per la popolazione locale, che non è interessata evidentemente né a vivere in un contesto di insicurezza, ma nemmeno a un Islam di questa interpretazione fondamentalista.
No, chiaramente no, anche se la maggioranza è di religione musulmana e quindi hanno comunque un'abitudine, però l'inclinazione all'estremismo non c'è e soprattutto ci sono delle altre priorità: la sanità, le grosse difficoltà economiche quotidiane legate ai cambiamenti climatici, alla grande disoccupazione. Quindi per questa gente sicurezza significava il primo tassello, il tassello fondamentale per tornare a una vita tranquilla. Quindi adesso la popolazione soffre molto, e proprio per quello qualche giovane vede nel jihadismo la nuova possibilità.
Tutto questo si somma a quel che dicevi prima, che mi ha molto colpito, che oltre la metà delle persone uccise per terrorismo avviene proprio in questa regione, al mondo.
Al mondo.
Freddy, per chiudere, il quadro che abbiamo fatto è preoccupante, abbastanza negativo. Tu che appunto riferisci dall'Africa da 20 anni, c'è qualcosa di positivo? C'è attorno a tutta questa narrazione una evoluzione che forse ci dà qualche speranza a noi, ma soprattutto alla regione e chi ci vive?
L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. Mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée? Nous devrions donc nous pencher sur la question.
Allora, diciamo che bisogna sempre guardare in maniera positiva e le soluzioni possono essere politiche e poi possono essere popolari. La soluzione politica, che forse è già stata intravista negli ultimi incontri trascinati da Ibrahim Traoré del Burkina Faso, che sembra essere quello un po' più stratega o quello consigliato meglio, che prevedono una collaborazione interregionale tra i vari stati per localizzare, fermare, al limite trattare con le altre organizzazioni paramilitari, quindi riprendendo in mano l'autogoverno delle miniere, che sono fondamentali, particolarmente in Mali. Quindi questa è la considerazione politica. L'altra grossa speranza è data anche dai giovani. Gli stessi giovani che nelle aree remote sono a rischio radicalizzazione, dall'altra parte invece nelle città specialmente, lo si sta vedendo anche proprio a Bamako, dove c'è una sacca di resistenza che non è né con il governo militare né tantomeno con i jihadisti. Ecco, la famosa Gen Z, che è già stata in grado di far cadere governi.
Gen Z,
ecco,
generazione Z.
È una generazione Z, esatto.
Sì.
L'abbiamo vista in Kenya, l'abbiamo vista in Madagascar, l'abbiamo vista anche in Camerun a ridosso delle elezioni. Ecco, questa ha fatto comunque scuola, quindi i giovani cercano di organizzarsi in questa maniera, particolarmente delle città, e costituiscono una terza forza che forse potrebbe essere in grado di far ragionare e soprattutto di riportare a un'idea di democrazia che sia al di sopra dei poteri militari, perché in fondo si tratta di poteri militari contro poteri militari. E quindi la speranza è legata anche ai giovani e in terzo grado a un ritrovato interesse delle organizzazioni internazionali, degli stati internazionali che riempano questo vuoto veramente colpevole.
Ecco, senza essere naif, senza essere ingenui, però è importante guardare anche a possibili risvolti e soluzioni positive, perché altrimenti guardiamo l'Africa sempre solo come fonte di problemi che possono essere risolti solo da fuori.
Chi conosce l'Africa sa che insomma ci sono, attraverso l'organizzazione degli stati e delle regioni, ci sono già stati degli esempi positivi in Kenya, ci sono stati esempi positivi in Etiopia e adesso c'è in corso una lotta contro l'insurgenza del jihadismo in Mozambico, dove peraltro ci sono dei grossi interessi di estrazioni di gas naturali, petrolio, dove appunto paesi come il Ruanda, la Tanzania, l'Angola, lo stesso Kenya partecipano proprio per cercare di spazzare via questa minaccia. Quindi i paesi di tutta l'area che sono coinvolti sicuramente hanno bisogno e di una mano per aiutarsi a vicenda, ma soprattutto della volontà loro di aiutarsi per cercare di eliminare questa minaccia. E come abbiamo detto, l'Europa dovrebbe anche guardare, perché la minaccia di adesso può trasformarsi poi in futuro in una minaccia anche di migrazione e di altre problematiche.
Finisce qui questa puntata che ci ha dato uno sguardo un po' più di dettaglio per una volta sull'Africa, sui suoi problemi di jihadismo, soprattutto nella regione del Sahel. Abbiamo capito un po' meglio cosa sta succedendo grazie alle spiegazioni di Freddy Del Curatolo. Le altre firme di questa puntata sono quelle di Daniele Sola in sonorizzazione, Alessia Fontana realizzatrice, io sono Alan Crameri. Come sempre ti aspetto la prossima settimana, puoi sempre scriverci per suggerimenti o commenti all'indirizzo ilmondolafuori@rsi.ch.